piace Brahms? Di Françoise Sagan, letto da Rosario Tronnolone.
Durante il resto del pranzo parlarono delle loro rispettive professioni. Simon fece la parodia ad un intero processo per delitto passionale. Ad un certo punto s'alzò in piena arringa di difesa, puntò un dito accusatore su Paul, che rideva divertita.
L'accuso di non aver adempiuto al suo dovere di creatura umana. In nome di questo morto, l'accuso di aver lasciato passare l'amore, di aver trascurato il dovere di essere felice, d'essere vissuta di sotterfugi, di espedienti, di rassegnazione. Dovrebbe essere condannata a morte. Sarà condannata alla solitudine.
Si interruppe. Vuotò un bicchiere di vino tutto d'un fiato. Paul non aveva battuto ciglio.
Una condanna spaventosa.
La peggiore di tutte. Non so immaginare niente di peggio, né di più inevitabile. È la cosa che mi fa più paura. E fa paura a tutti, del resto. Ma nessuno lo confessa. Io invece ho voglia di gridarlo, certe volte. Ho paura. Ho paura. Amatemi.
Anch'io,
disse Paul, quasi suo malgrado. Nello spazio di un secondo rivide la parete di fronte al letto, nella sua stanza. Le tendine chiuse, il quadro passato di moda, il piccolo cassettone a sinistra. Le cose che guardava tutti i giorni, mattina e sera. Che avrebbe guardato ancora, probabilmente, tra 10 anni. Ancora più sola di quanto non fosse oggi. Roger. Che cosa stava facendo, Roger? Non ne aveva il diritto. Nessuno poteva condannarla a invecchiare così. Nessuno. Nemmeno lei stessa.
Le devo sembrare più ridicolo e lamentoso di ieri sera.
Disse Simon.
O forse pensa che sia tutta una commedia da ragazzi per intenerirla.
Era lì, davanti a lei, con gli occhi chiari, un po' turbati. Il viso così liscio, così offerto, che Paul fu sul punto di posarvi sopra la mano.
No, no,
disse.
Pensavo che lei è troppo giovane per tutte queste cose e certamente troppo amato.
Bisogna essere in due. Venga, andiamo a fare 2 passi. Il tempo è splendido adesso.
Uscirono insieme. Lui le prese il braccio e camminarono un po' senza una parola. L'autunno saliva al cuore di Paul con una grande dolcezza. Le foglie bagnate, rossastre, calpestate, appiccicate l'una all'altra, si amalgamavano lentamente alla terra. Paul sentì una specie di tenerezza per quella figura silenziosa che le teneva il braccio. Quello sconosciuto diventava per qualche minuto un compagno, qualcuno con cui si cammina in un viale deserto alla fine d'un anno. Aveva sempre sentito molta tenerezza per i suoi compagni, per i compagni di passeggiata, come per quelli della vita. Una sorta di riconoscenza per il fatto che erano più grandi, così diversi e insieme così vicini. Rivide il volto di Mark. Il marito che aveva lasciato rinunziando nello stesso tempo ad una vita facile. Il volto d'un altro che l'aveva molto amata. E infine il volto di Roger, l'unico che la memoria le proiettava vivo, mutevole nelle espressioni. 3 compagni nella vita di una donna. Era già una cosa immensa.
«È triste?»
domandò Simon. Paul si voltò verso di lui. Sorrise, senza rispondere. Continuarono a camminare.
«Vorrei...»
disse Simon con la voce un po' soffocata.
«Vorrei che... non la conosco, ma vorrei tanto credere che lei è felice. Io... beh... io... ho molta ammirazione per lei.»
Ma Paul non l'ascoltava più. Era tardi. Forse Roger l'aveva chiamata per prendere il caffè con lei. Colpa sua che non si era fatta trovare. Roger aveva parlato di andar fuori sabato, di passare il weekend in campagna. Ma lei avrebbe fatto in tempo a sbrigare tutto il lavoro prima di sabato. E ne avrebbe avuto ancora voglia. O era una di quelle promesse strappate dall'amore la notte, quando Paul lo sapeva. Roger non poteva più immaginare la vita senza di lei. E il loro amore gli si imponeva con tale evidenza, con tanto peso, che lui non combatteva più. Ma appena oltrepassava la porta, appena respirava l'odore violento dell'indipendenza, lei lo perdeva di nuovo. Paul parlò poco durante il viaggio di ritorno. Ringraziò Simon per la colazione. Disse che le avrebbe fatto molto piacere se le avesse telefonato un giorno o l'altro. Simon la guardò andare via, immobile. Si sentiva stanco, maldestro.
Peccato,
disse Paul.
Comunque, buon lavoro. Non correre troppo. Ciao.
Riattaccò. Niente più weekend. Roger le aveva detto che doveva andare a Lille quel sabato per affari con il suo socio. E magari era vero. Lei supponeva sempre che fosse vero. Pensò d'improvviso all'albergo dove di solito stavano insieme, ai caminetti accesi dappertutto, alla camera che odorava un po' di naftalina. Fantasticava come sarebbero potuti essere quei due giorni. Le passeggiate con Roger, le conversazioni con Roger, la sera. I risvegli uno accanto all'altra. E tanto tempo davanti, tutta la giornata, calda e liscia come una spiaggia. Si voltò a fissare il telefono. Poteva far colazione con qualche amica. E la sera andare a fare un bridge da... Non aveva voglia di niente. Però aveva paura di restare due giorni sola. Odiava quelle domeniche di donna sola. I libri letti a letto fino a tardi, il più tardi possibile. Un cinema affollato, forse un cocktail o una cena. E poi, tornando a casa, il letto ancora disfatto e l'impressione di non aver vissuto nemmeno un secondo in tutta la giornata. Roger aveva detto che avrebbe chiamato l'indomani. Era stato molto tenero. Lei avrebbe aspettato la sua telefonata prima di uscire. Meno male che aveva tanto da fare per casa. Le solite faccende che sua madre le aveva sempre raccomandato e tutte quelle cose della vita di una donna che le davano un vago senso di disgusto. Come se il tempo fosse stato una bestia che bisognava domare. E quasi rimpiangeva di non avere quel gusto. Forse nell'esistenza di ognuno c'era davvero un momento in cui non si doveva più andare all'attacco della propria vita, ma difendersene, come da una vecchia amica indiscreta. Lei era già arrivata a quel momento. E le sembrò di sentire dietro di sé un immenso sospiro, un immenso coro di... Quello stesso sabato, alle 2, decise di telefonare alla signora Van den Besch. Se per miracolo non era a Deauville, forse avrebbe potuto lavorare con lei nel pomeriggio. Era l'unica cosa che la tentava. Come quegli uomini, pensò, che vanno in ufficio la domenica per evitare la famiglia. La signora Van den Besch aveva una leggera crisi di fegato, si annoiava a morte e accolse la proposta di Paul con molto entusiasmo. Carica di campioni di tutti i generi, Paul andò in Avenue Kléber. Trovò la signora Van den Besch in vestaglia di damasco, con un bicchiere d'acqua d'Evian in mano e con la faccia un po' chiazzata. Paul pensò che il padre di Simon doveva essere stato bellissimo per controbilanciare la banalità di quel viso.
Come sta suo figlio? L'abbiamo incontrato l'altra sera.
Non disse che aveva pranzato con lui il giorno prima e si stupì lei stessa di quella reticenza. Si trovò subito davanti la faccia di una martire.
Come faccio a saperlo? Non parla, non mi dice mai niente, tranne quando ha bisogno di soldi, ben inteso. E per di più, beve. Anche il padre beveva.
Non ha l'aspetto di un alcolizzato,
disse Paul, sorridendo. Rivedeva il viso liscio di Simon, la sua carnagione di inglese ben nutrito.
È un bel ragazzo, no?
La signora Van den Besch si rianimò. Tirò fuori certi vecchi album nei quali si vedeva Simon bambino, Simon a cavallo d'un pony, con i riccioli lungo le gote, Simon collegiale, un po' goffo, eccetera. C'erano senza dubbio almeno 1000 fotografie di Simon, e Paul apprezzò dentro di sé che non fosse diventato odioso.
Purtroppo arriva sempre il momento in cui i figli si allontanano dalla madre,
sospirò la signora Van den Besch con aria afflitta. Ma in un batter d'occhio tornò ad essere quella donna un po' troppo frivola che doveva essere sempre stata.
Bisogna dire che non gli mancano le occasioni.
Certo,
disse Paul in tono educato.
Vuol dare un'occhiata a questi tessuti, signora? Ce n'è uno che...
Mi chiami Teresa, la prego.
Diventava amichevole, offriva il tè, faceva domande. Paul pensava che Roger aveva dormito con lei circa 20 anni fa e cercava invano le tracce di qualche lontana attrattiva su quel viso appesantito. Al tempo stesso si sforzava disperatamente di mantenere la conversazione sul terreno professionale, ma vedeva che Teresa scivolava inesorabilmente verso le confidenze femminili. Era sempre stato così. Paul doveva avere in viso qualche segno di equilibrio, di fermezza, che provocava diluvi di parole.
Lei probabilmente è molto più giovane di me,
cominciava a dire la signora Van den Besch. E Paul non poté trattenere un sorriso a quel probabilmente.
Lei non sa fino a che punto l'ambiente può influire.
Paul non l'ascoltava più. Quella donna d'improvviso le ricordava qualcuno. Si accorse che assomigliava semplicemente all'imitazione che ne aveva fatto Simon il giorno prima. E pensò che Simon doveva avere una certa facoltà di intuizione e anche una certa dose di crudeltà che le sue timidezze non lasciavano trasparire. Perché Simon le aveva detto l'accusa d'aver lasciato passare l'amore, di esser vissuta ad espedienti, di rassegnazioni, la condanno alla solitudine? Alludeva proprio a lei. Aveva indovinato qualcosa della sua vita. L'aveva fatto apposta. A quest'ultimo pensiero si sentì invadere dalla collera. Non ascoltava più la lunga filastrocca lì al suo fianco e l'arrivo di Simon la fece trasalire. Lui si fermò di colpo, vedendola, e per nascondere il suo piacere fece una smorfia che la toccò.
Arrivo al momento buono. Vi posso aiutare?
Purtroppo devo andarmene adesso.
Aveva voglia di uscire a precipizio, di fuggire, di liberarsi da quei due sguardi, della madre e del figlio, di nascondersi a casa sua, insomma, con un libro. A quell'ora avrebbe dovuto essere in viaggio con Roger, accendere e spegnere la radio, ridere insieme a lui, o spaventarsi perché gli prendevano certe collere violente da automobilista che a volte li portavano a sfiorare la morte. Si alzò lentamente.
L'accompagno,
disse Simon. Sulla porta si voltò verso di lui e lo guardò per la prima volta da quando era entrato. Aveva la faccia stanca e non poté fare meno di dirglielo.
È il tempo,
disse Simon.
Posso accompagnarla fin giù?
Paul alzò le spalle e cominciarono a scendere. Simon veniva dietro di lei senza una parola. All'ultima rampa si fermò e Paul, non sentendo più i suoi passi, si voltò macchinalmente. Simon era appoggiato alla ringhiera.
Torna su?
La luce si spense e lo scalone restò rischiarato soltanto dal baluginio di una vetrata. Con gli occhi Paul cercò l'interruttore automatico.
Dietro di lei,
disse Simon. Discese l'ultima rampa e si diresse verso Paul. Ora mi si butta addosso, pensò Paul con un senso di fastidio. Simon passò un braccio a sinistra della testa di Paul. Riaccese. Poi mise il braccio destro dall'altra parte. Paul non si poteva più muovere.
«Mi faccia passare»,
disse con molta calma. Simon non rispose, ma si chinò e poggiò la testa sulla sua spalla con dolcezza. Paul sentì il cuore battere a precipizio e fu invaso da un turbamento improvviso.
«Mi lasci, Simon. Mi dà fastidio».
Ma lui non si muoveva. Mormorò soltanto il suo nome due volte, a bassa voce. «Paul. Paul». E dietro la nuca di Simon, lei vedeva il vano della scala così desolato, sospeso nel vuoto e nel silenzio.
«Mio piccolo Simon»,
disse anche lei a bassa voce.
«Mi faccia passare».
Simon si scostò e lei gli sorrise un istante prima di andarsene. Svegliandosi la domenica, Paul trovò un biglietto infilato sotto la porta. Uno di quei messaggi che una volta venivano detti poeticamente bleu, e che Paul trovò poetico perché il sole, riapparso nel cielo così terso di novembre, riempiva la sua camera di ombre e di luci piene di calore. «C'è un bellissimo concerto alle 6, alla Salle Pleyel», scriveva Simon. «Le piace Brahms? Le chiedo scusa per ieri». Paul sorrise. Sorrise per la seconda frase. «Le piace Brahms?» Era proprio il genere di domande che le facevano i ragazzi quando aveva 17 anni. Naturalmente anche in seguito le facevano domande del genere, ma non aspettavano risposta. In quel suo ambiente e a quell'età, chi ascoltava mai qualcuno? Ma poi, le piaceva Brahms? Aprì il grammofono, frugò tra i dischi e sul rovescio d'un ouverture di Wagner che sapeva a memoria trovò un concerto di Brahms che non aveva mai ascoltato. A Roger piaceva Wagner, diceva «è bello, fa rumore, questa è musica». Mise sul concerto, trovò romantico l'inizio e si dimenticò di ascoltarlo sino alla fine. Se ne accorse quando la musica finì e le fece rabbia. Adesso ci metteva 6 giorni per leggere un libro. Non ritrovava mai la pagina. Dimenticava anche la musica. La sua attenzione ormai era polarizzata da campionari di tessuti e da un uomo che non c'era mai. Si stava perdendo. Perdeva le proprie tracce. Non si sarebbe ritrovata mai. Le piace Brahms. Restò un attimo davanti alla finestra aperta. Ricevette il sole negli occhi e ne restò abbagliata. E le sembrò che quella breve domanda, «Le piace Brahms?», rivelasse improvvisamente un'immensa dimenticanza. Tutto quello che lei aveva dimenticato. Tutte le domande che aveva deliberatamente evitato di rivolgersi. «Le piace Brahms?». Ma le piaceva ancora qualcosa, oltre se stessa e la sua esistenza. Ben inteso, diceva che le piaceva Stendhal, sapeva che le piaceva. Ecco, quella era la parola giusta. Lo sapeva. Forse con tutta semplicità sapeva anche che le piaceva Roger. Cose buone e acquisite, punti di riferimento sicuri. Ebbe voglia di parlare a qualcuno, come ne aveva voglia a 20 anni. Chiamò Simon. Ancora non sapeva cosa dirgli. Probabilmente, non so se mi piace Brahms, non credo. Non sapeva se sarebbe andata a quel concerto. Dipendeva da quello che avrebbe detto lui, dalla sua voce. Esitava e trovava piacevole quell'esitazione. Ma Simon era fuori, faceva colazione in campagna. Sarebbe passato da casa alle 5 per cambiarsi. Paul riagganciò. Intanto aveva deciso di andare al concerto. Diceva fra sé: non ci vado per Simon, ma per la musica. Finirò per andarci tutte le domeniche, se l'atmosfera non è odiosa, nel pomeriggio. È un'ottima occupazione per una donna sola. Intanto deplorava che fosse domenica e non potesse precipitarsi subito in un negozio a comprare quei Mozart che le piacevano e qualche Brahms. Aveva solo paura che Simon le tenesse la mano durante il concerto. Lo temeva proprio perché se lo aspettava. E la conferma di ciò che la sua fantasia attendeva la colmava sempre d'una noia mortale. Era piaciuto Roger anche per questo, perché era sempre imprevisto, sempre un po' sfasato in tutte le situazioni già scontate. Alle 6, alla Salle Pleyel, Paul si trovò presa nella folla e rischiò di non vedere Simon, che le porse il biglietto senza dire niente. Fecero le scale di corsa in una baraonda di gente. La sala era immensa, tetra. L'orchestra offriva come preambolo dei suoni particolarmente discordanti, come per far meglio apprezzare al pubblico poi il miracolo dell'armonia musicale. Paul si voltò verso il suo vicino.
Non sapevo se mi piaceva Brahms.
E io non sapevo se sarebbe venuta,
disse Simon.
Le assicuro che non mi importa se le piace Brahms o no.
Com'era la campagna?
Simon la guardò, stupito.
Ho telefonato a casa,
disse Paul,
per dirle che accettavo.
Avevo così paura che telefonasse per dire di no, o che non telefonasse, che sono andato via,
disse Simon.
Era bella la campagna? Dove è andato?
Provava un piacere triste nell'immaginare la collina di Udan nella luce della sera. Le sarebbe piaciuto che Simon ne parlasse. A quell'ora si sarebbe fermata a Septeuil con Roger. Avrebbero camminato insieme sulla stessa strada, sotto gli alberi rossi.
Sono andato un po' in giro,
disse Simon.
Non ho guardato i nomi. Adesso sta per cominciare.
Il pubblico applaudiva. Il direttore d'orchestra salutava, alzava la bacchetta. Paul e Simon si lasciarono scivolare nella poltrona come le altre 2000 persone.
Le piace Brahms di Françoise Sagan, letto da Rosario Tronnolone, con le voci di Evelina Nazzari, Gaetano Lizio, Daniele Dellisi e Liana Storri. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.